Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Siamo arrivati quasi in chiusura nel nostro speciale sulla strage di Bologna e abbiamo il piacere di ospitare Cinzia Venturoli. La nostra ospite è dottoressa in storia presso l'Università di Bologna, si è occupata di storia della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, del dopoguerra, di storia di genere e da molti anni lavora in modo specifico sulla storia degli anni 70, con uno sguardo rivolto ai movimenti politici e al rapporto fra storia e memoria. È responsabile per i progetti didattici e di ricerca storica dell'associazione fra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna. Svolge un'attività di ricerca di public history e di ricerca didattica sempre con l'Università di Bologna e nel 2020 ha scritto Storia di una bomba, Bologna 2 agosto 1980, la strage, i processi e la memoria, pubblicato da Castelvecchi Editore. Ciao Cinzia, grazie per essere qui con noi e per portare la tua testimonianza in questo nostro speciale.
Ciao e grazie a voi per l'invito e saluto tutti e tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Partiamo con una prima domanda sul perché hai deciso di scrivere nel 2020, quindi già negli anni 20 del nuovo secolo, a distanza di 40 anni, un libro sulla strage di Bologna.
Sì, io da alcuni anni, come dicevi, mi occupo di questi temi e cerco anche di raccontarli ai ragazzi, alle ragazze, di in qualche modo, no, trasmettere la conoscenza che si ha fino a qui. E mi sono resa conto che no, non sempre arrivano tutte le informazioni, non sempre è facile, no, raggiungere le persone. Allora ho creduto che magari scrivendo un libro si potesse in qualche modo mettere in fila, cercare di rispondere anche a quelle domande che spesso gli studenti e le studentesse mi rivolgono. Allora ho provato a fare una sorta di riassunto, di mappa, ecco, se vogliamo dire così, per potersi un po' orientare all'interno di questa storia che è complicata, di cui però ormai sappiamo molte cose, abbiamo molta documentazione. Ecco, era un po' questo che ho cercato di fare.
Partendo dalla fine del tuo libro, mi aggancio, diciamo, alla conoscenza tra gli studenti, parli di un sondaggio fatto tra studenti e studentesse fatto nel 2015, dove emergeva che, benché una parte sapesse cosa esattamente fosse la strage di Bologna, un'alta percentuale non aveva cognizione di cosa fosse. E questo si può legare al fatto che i depistaggi si possono inserire in una operazione di rimozione dell'evento e della negazione dell'evento, nel senso, tutta l'operazione di depistaggio è chiara solo parzialmente, così come ad esempio Almirante Orauti e altri voleva che fosse cancellata l'aggettivo fascista dalla lapide, e quello può essere considerato un motivo ideologico, ma si può arrivare a pensare proprio che la cancellazione di quella parola nasconde anche la cancellazione dell'evento stesso.
Sì, è molto complicato perché ci sono i depistaggi che sono stati fatti durante le indagini, complessi, complicati, talmente ampi, no, che stavano per bloccare addirittura anche la possibilità di arrivare, agli esecutori materiali. Sappiamo che poi le cose sono cambiate, quindi ci sono quei depistaggi. Poi ci sono le fake news, poi ci sono persone che proprio, spinte da motivazioni, legate alla loro ideologia, cercano in qualche modo di stravolgere quell'evento, quindi di creare quella confusione. Umberto Eco diceva: non dimentichiamo per sottrazione, ma per somma, sommatoria, no? Se noi creiamo confusione, è sempre più difficile avere una memoria salda e quindi una conoscenza salda. Quindi io temo e credo che per la strage di Bologna, per tutta quella parte di quel terrorismo, di quegli anni del terrorismo stragista, in effetti ci sia stata un po' una mescolanza di tutti questi fattori, un po' la dimenticanza. Un po' qualcuno che scientemente ogni tanto propone piste le più fantasiose, e quindi chi non ha vissuto quegli anni, chi non ha avuto la possibilità di avere un confronto magari storico con gli storici o con gli insegnanti, in qualche modo rischi di cadere in quei tranelli, in quelle confusioni, dove o c'è l'oblio o ci sono appunto delle false notizie, delle false memorie che non nascono mai come ci insegnava Mar Bloch casualmente, ma che sono un po' lo specchio di alcuni aspetti della società e di una parte, no? Della società.
Certo. Quali sono stati, secondo te, i passaggi storici significativi che hanno permesso una svolta, diciamo, nella comprensione della strage di Bologna.
Sì, noi abbiamo avuto inizialmente, come diceva Zangheri, c'è una verità politica e una verità giudiziaria, no? Dove la verità politica era quella che subito all'indomani, quella che, verità, quella che secondo Zangheri, secondo Zangheri, sindaco di Bologna allora, una presa di posizione politica che inseriva la strage di Bologna in quella che era la strategia della tensione. Poi ci sono stati processi e già il processo agli esecutori è una prima tappa importante. Nonostante questo, però, è stato abbastanza difficile inserire questa strage anche nelle ricerche storiche, storiografiche, non è stato così semplice. La grande svolta credo che sia stata la digitalizzazione di tutti i documenti processuali, no? Che richiesta a gran voce dall'Associazione di Bologna, ma anche dall'Associazione dei familiari per delle altre stragi avvenute in Italia e dei familiari naturalmente di tutte le vittime dei terrorismi, e questa è stata la svolta, perché la mole di materiale a quel punto era diventata così consultabile, che ha dato via addirittura a degli altri processi, ha dato via, scusate, alle indagini naturalmente che hanno portato a degli altri processi. Quindi io credo che questa volontà venuta dalla società, dai familiari, dai cittadini, abbia dato veramente la svolta. Adesso diventa sempre più difficile anche a livello di ricerca storica, anche se insomma non è così frequente, no? Lo studio di questa strage, però diventa difficile affermare non ci sono documenti o. Perché adesso veramente, insomma, sempre più abbiamo la possibilità di approfondire.
A proposito di nuovi documenti, diciamo, sappiamo molto della strage di Bologna, ma cosa ancora non sappiamo? Cosa ancora può venire fuori? Ad esempio, nel processo ai mandanti si è venuta a conoscenza del documento Bologna di Licio Gelli, dove la Procura di Bologna e l'Associazione Familiari delle Vittime l'hanno trovata nell'archivio di Stato 40 anni dopo. Ti faccio un'ulteriore domanda: cos'era questo documento poi di Bologna?
Allora, il documento Bologna in realtà ha una storia particolare perché in qualche modo una sua parte era ben nota. Mancava, diciamo, la fotocopia dell'intestazione, se posso esprimermi così per banalizzare, scusate, ma insomma è sempre molto complicato. E quindi con la digitalizzazione è stato poi possibile, con l'intervento della Procura Generale di Bologna, trovare quel documento. Quel documento, secondo quello che ci è stato detto nel processo, che ci viene scritto nelle motivazioni, sono dei finanziamenti che Licio Gelli aveva distribuito proprio per questa. Perché questa strage avvenisse, no? In qualche modo. Cioè la procura ha fatto quello che diceva Falcone, ha seguito i soldi e quindi ha tracciato. E se è stato molto importante, così come il documento Artigli, che è un documento in cui l'avvocato di Licio Gelli in qualche modo lascia intravedere la possibilità di Gelli di poter ricattare se qualcuno avesse voluto interrogarlo sui temi legati alla strage, non solo. Quindi questi documenti che in realtà esistevano, ma non erano venuti alla luce, non erano stati considerati perché appunto non visibili, nascosti, spostati, messi in carpette diverse, hanno permesso di capire molto di più, hanno permesso di capire questa rete, no? Hanno permesso di capire chi ha finanziato alcuni dei mandanti, alcuni dei depistatori, anche chi aveva preparato una campagna stampa, una campagna mediatica per evitare che poi non solo i magistrati, ma anche i cittadini potessero comprendere in modo pieno quella strage. Se tu mi parli del futuro, beh, uno storico è una domanda che, come dire, non si fa, o meglio si fa. Ma chi come me fa questo mestiere, cioè quello della ricerca storica, fa fatica a parlarti di futuro. È più semplice dire quello che c'è già. Certamente ci saranno ancora magari altre questioni da scoprire fino in fondo, ma io credo che noi abbiamo già capito la struttura. Abbiamo già compreso che cosa significava quella strage, perché è stata fatta e quali sono un po' anche gli esiti di quella strage. Io cito sempre Bobbio che dice: per comprendere una strage non devi guardare il prima, devi capire quello che è successo dopo, e dopo sono gli anni 80, dopo sono l'inizio degli anni 90, quindi io credo che abbiamo tantissime cose su cui ragionare e che ci aiutano a comprendere. Certo, dopo 43 anni, ma insomma, non è stato così semplice arrivare fino qua.
Certo, infatti mi riallaccio a quello che dici, perché comunque la strage di Bologna conclude un decennio fatto di partecipazione politica, che vede la nascita dei movimenti del 77, la nascita delle radio libere, l'affermazione della legge sul divorzio e sull'aborto, può da un punto di vista politico e anche soprattutto sociale aver di fatto cambiato il corso degli eventi storici, e quindi fatto sì che gli anni 80 poi diventino gli anni del distacco dalla politica, e soprattutto è questo che volevano ottenere i mandanti con la strage fascista di Bologna.
Io sono convinta che non solo la strage, ma tutte le stragi di quegli anni avevano, fra le altre cose, proprio lo scopo di inibire questa partecipazione politica, questa volontà degli italiani e delle italiane di cambiare la nostra nazione, di modernizzarla, di farla guardare avanti rispetto ai diritti. Se noi guardiamo tutte le riforme di quegli anni, sono veramente riforme che vanno a toccare dei temi estremamente importanti e particolari. Il diritto di famiglia, il divorzio, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, tutte le leggi sul lavoro, lo statuto dei lavoratori, e potremmo veramente farne un elenco enorme. Riforme che poi hanno fatto fatica ad avere delle gambe, se posso dire così. E i movimenti, le donne, tu citavi gli studenti, il 68, il 77, gli operai, i movimenti di quelle che allora veniva definito il movimento gay, no? Sappiamo anche della difficoltà nel nostro paese, eppure in quegli anni 70 le persone facevano politica, la facevano dal basso, per mutuare un modo di dire di quegli anni, e partecipavano e c'erano ed erano interessati, si occupavano e si preoccupavano di quello che accadeva vicino, ma di quello che accadeva anche lontano, della democrazia nel nostro paese e negli altri paesi. Quel terrorismo, con tutto ciò che si è portato dietro, io credo che sia stato uno dei motivi per cui poi negli anni Ottanta le cose cambiano, la partecipazione è diversa, anche proprio la prospettiva, se nel 70 è il collettivo, nell'80 è più l'individualismo, l'80 sono gli anni della Milano da bere, sono gli anni dell'edonismo, e quindi veramente si ribalta una prospettiva. E io credo che questo fosse proprio nella mente di chi ha pensato e di chi ha fatto quelle stragi, perché quando i cittadini sono, e le cittadine sono attive, sono attente nella loro democrazia, partecipano, beh, insomma, la storia prende un corso che probabilmente non a tutti andava bene, e non andava bene a chi non voleva una democrazia così avanzata come quella che il nostro paese avrebbe potuto vivere.
Ritornando al tuo libro, fin dall'introduzione di Carlo Lucarelli si evidenzia come nella memoria generale la strage sia ancora considerata uno dei tanti misteri d'Italia, nonostante si sia arrivata quantomeno ad una verità giudiziaria acclarata. Però c'è una convinzione diffusa che ci sia spesso un'amnesia storica da parte di diversi personaggi o ambienti politici, è sicuramente funzionale alla costruzione di fantomatiche viste alternative e negazioniste.
Sì, certo, questa dei misteri è una trappola veramente pericolosa, insidiosa. I misteri implicano qualcosa di inconoscibile, qua di inconoscibile non c'è, ci sono segreti, ci sono documenti che sono rimasti nascosti, ma che poi si possono svelare. Certamente non avremo, come mai succede, tutta la storia veramente, no? Svelata, avremo forse ancora qualcosa da approfondire, ma noi sappiamo tantissime cose. Parlare di misteri ci porta su una strada sbagliata, possiamo dire segreti, naturalmente possiamo dire qualche mancanza, però alzare questa polvere, no, mediatica, alzare questa idea del mistero, questa ma tanto non si può conoscere nulla, o parlare di, che ne so, appunto, piste alternative, o ancora mettere dentro, frullare, no, fare tutti questi frullati di informazione, sicuramente è qualcosa che ci danneggia. Ci danneggia anche perché purtroppo in Italia la conoscenza storica non è così diffusa. Sappiamo purtroppo che a livello di programmi scolastici, non per cattiva volontà degli insegnanti, ma proprio per come viene strutturata l'insegnamento della storia, cioè le poche ore, il fatto di dover andare a livello cronologico, impedisce agli studenti di studiare, nella maggior parte dei casi naturalmente, la storia dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. E quindi è chiaro che se uno non ha delle informazioni solide, poi quando legge, quando vede sul web alcune affermazioni, non ha gli strumenti per decodificarli. Io credo che questo invece sia proprio un nostro compito di insegnanti, educatori, ricercatori, storici, giornalisti, meritoriamente voi lo state facendo, cioè fornire delle tracce, delle mappe, degli strumenti affinché chi non è informato possa informarsi e soprattutto decodificare appunto tutto questo rumore mediatico che molto spesso, troppo spesso, viene creato.
E a proposito di rumore mediatico, siamo abituati ormai a leggere nelle vicende processuali correlate alle stragi di Stato, di tentativi di depistaggio, spesso pilotati da persone provenienti dai servizi segreti deviati, mentre per le stragi degli anni 60 e 70 questi stessi tentativi vengono messi in atto mediante testimonianze dirette nei processi. Invece per la strage di Bologna, ma anche ad esempio per Ustica, molti di questi, ad esempio la pista palestinese, avvengono per mezzi di dichiarazioni rilasciate, dichiarazioni spontanee, rilasciate agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione, spesso da parte di componenti dell'ex Movimento Sociale Italiano e non solo. Così come ad esempio a fine anni 80, inizio anni 90, le televisioni Fininvest supportano le iniziative in favore di Mambro e Fioravanti, nascono comitati che reclamano l'innocenza dei due, in contrasto con le sentenze già emesse dal Tribunale. Era un preciso obiettivo, è ancora oggi un preciso obiettivo.
Sì, cioè anche per la strage di Bologna ci sono stati nel processo ci sono stati testimoni, no, che sono venuti a miscolare anche in questo caso pezzi di verità e pezzi di invenzione. Ci sono stati uomini legati ai servizi che hanno raccontato cose false, ci sono persone che sono ora probabilmente verranno processate, stanno, qualcuno è sotto processo per falsa testimonianza, quindi questo c'è stato. Poi ci sono tantissime dichiarazioni che cominciano nell'immediato, se noi leggiamo le carte, no, le relazioni verbali delle sedute parlamentari del giorno stesso, del giorno dopo rispetto appunto alla strage, vediamo già la prospettiva di piste straniere. Ci sono deputati non solo del movimento sociale, ma per esempio anche del Partito Socialdemocratico, che poi questa persona è risultata iscritta alla Giamassonica P2, che propongono piste alternative. E poi via via negli anni ci sono appunto magari dichiarazioni alla stampa che non vengono poi suffragate quando magari queste persone vengono interrogate durante magari gli accertamenti che ci sono sempre stati su queste piste. Questo lo vorrei sottolineare, cioè le piste che sono state proposte via via sono sempre state controllate, nessuno ha mai preso sotto gamba nulla, quindi non è vero che non si sono fatte ricerche. 10 anni sono stati occupati dalla Procura di Bologna proprio per, ad esempio, capire se alcune di queste piste avessero un significato. Quindi si mescola effettivamente questa cosa e molto spesso sono proposte che vengono anche da parlamentari o da organi di stampa. Quindi anche questo va a creare sempre più quella confusione, no, di cui noi stavamo parlando prima.
Infatti, come dicevo prima, la famosa pista palestinese che fuoriesce ad ogni vigilia del 2 agosto.
Assolutamente, la pista palestinese è quella più famosa, nel senso che viene sempre più ripresa, poi con diverse varianti, perché no, ogni tanto sì. Però insomma è veramente 10 anni ci ha lavorato la Procura di Bologna su questa pista per arrivare a dire non c'è nulla.
È in questi 43 anni che ci separano dalla strage di Bologna. Come hai mutato, se lo hai mutato, il tuo sguardo personale sulla vicenda?
Lo sguardo personale è cambiato, non è cambiato, ma diciamo, inizialmente ci guardavo come cittadina di Bologna, naturalmente. Poi quando ho cominciato a lavorarci a livello professionale di storico, ho aggiunto a quella che era la mia memoria personale, la mia qualcosa che era legata ai miei sentimenti, no? Di cittadina, la mia partecipazione, alla mia così, ricordo proprio di quel giorno. Ho aggiunto, ho messo invece il mio lavoro professionale di ricerca storica, quindi di uso degli archivi, dei documenti. E l'altra cosa che ho approfondito e che secondo me può essere importante è stata quella di cercare attraverso gli strumenti, della ricerca storica di ridare un volto alle persone che hanno perso la vita in stazione, cosa che non sempre era stata fatta o raramente era stata fatta per le vittime delle stragi. Perché le stragi, no, le colpiscono persone comuni, quindi solitamente si diceva il numero, senza magari andare a vedere chi erano, no, gli amori che avevano queste persone, i pensieri, la loro vita spezzata, il futuro che ci ha portato via la strage. Quindi in qualche modo credo che il mio cambiamento sia stato questo, no? Cioè pensare, cercare di fare in modo di capire io in prima persona e di restituire quello che avevo in qualche modo studiato, visto, proprio utilizzando questi strumenti, e soprattutto andando a cercare la vita delle persone, la vita delle 85 persone uccise, dei 200 feriti, dei soccorritori, di chi quel giorno era lì, di chi, perché quella strage ha cambiato la comunità, non ha cambiato esclusivamente già tantissime persone, famiglie di persone uccise o i feriti. Quindi è forse questo, no? Cioè, prima un ricordo, un legame da cittadina e poi invece qualcosa che ha cercato di approfondire, insomma.
E tra voi storici c'è concordia nella valutazione dei passaggi che hanno portato alla verità giuridica e politica della strage di Bologna?
Io credo che gli storici siano concordi su poco, no, scusate la battuta, però diciamo che c'è stata grande difficoltà a ragionare su questa strage, forse meno sulle stragi precedenti, no? Mi riferisco a Piazza Fontana, Piazza della Loggia. Diciamo che gli storici fino alle stragi del 74 sono abbastanza concordi. Dal 74 in poi, prima di questi ultimi processi, c'era più diversità di opinioni. Facevano fatica alcuni a collocare la strage di Bologna all'interno della strategia della tensione. Io non ho mai avuto dubbi, ma non perché non avessi dubbi. Lo storico deve esercitare il dubbio sistematico, cioè deve essere proprio la regola, no? La mattina ti svegli e dici: mettiamo in dubbio tutto ciò su cui ho lavorato fino ad oggi. Ma perché i documenti, tutte le cose che io avevo visto, che avevo trovato, le sentenze, ma non solo le sentenze, mi portavano a ragionare su quello che ci siamo detti, no? Che in qualche modo Bologna chiude quella stagione, quei 10 anni, no? Fra il 69 e l'80, chiude gli anni 70, per tutte le cose che ci siamo detti prima. Quindi non c'è non c'è stata coesione, diciamo. E poi se voi vedete, non ci sono stati anche molti saggi, no? Su questa strage e su questo. Quindi ancora tanto credo ci sia da fare, tanto spazio ci sia, no? Vediamo se questo processo darà di nuovo un altro, come dire, spinta, no? Verso la scrittura anche di altri libri, di altri saggi. Io me lo auguro veramente, perché sarebbe davvero molto importante.
Ripercorrendo le tappe comunque di questi anni, le testimonianze, la ricerca degli storici, dei giornalisti d'inchiesta, ma soprattutto dell'associazione dei familiari delle vittime, che hanno comunque inciso nella volontà di capire e di conoscere la verità, quanto il loro ruolo è stato elemento, diciamo, fondante e fondamentale nella ricerca della verità, ma soprattutto nella costruzione di una memoria collettiva.
Beh, l'Associazione dei Familiari delle Vittime di Bologna ha svolto un ruolo fondamentale. È la prima associazione di questo tipo che nasce. In seguito nasceranno le associazioni legate alle altre stragi, alle stragi precedenti, e nasce proprio per avere verità e giustizia e memoria. Sono tre termini molto, molto legati, perché senza memoria non continui a cercare la verità, e la verità è strettamente legata alla giustizia. Oltre naturalmente a questo fatto, no? Cioè al fatto che i familiari delle vittime e i feriti abbiano continuato sistematicamente ogni anno a chiedere verità e giustizia, c'è anche il ruolo che hanno svolto nella comunità. Sono diventati in qualche modo un punto di riferimento. Sto parlando della comunità bolognese, Emiliano-Romagnola perlomeno, un punto di riferimento per quei cittadini e cittadine che condividevano quelle richieste, e quindi si è creata davvero una rete. Una rete che ha permesso di sviluppare lavori con le scuole, che ha permesso di sviluppare anche tutti i lavori legati all'arte, perché è essenziale poi comunicare, no? Per coinvolgere non è sufficiente il 2 agosto, ma il 2 agosto deve essere un po' tutti i giorni, no? Bisogna sempre trovare linguaggi nuovi perché le generazioni cambiano, quindi credo che sia stata fondamentale questa spinta dell'associazione, che in qualche modo è stata recepita dalla comunità, e ce lo si vede anche, no, il 2 agosto, quando in corteo, ancora, nonostante siano passati 43 anni, ci sono tante persone, ci sono persone che non erano nate il 2 agosto del 1980, ci sono persone i cui genitori non erano nati nel 2 agosto 1980, e quindi credo che sia stato importante. A volte anche qui si parla di vittime nel senso di vittimismo. Ecco, questo non è stato per l'associazione, non è stato. Assolutamente non si può dire questa cosa, perché c'è stata una grande reazione in loro e in tutta la comunità, quindi assolutamente un ruolo fondamentale anche proprio di conservazione dei documenti, diciamo che si è creata questa sinergia molto, molto importante.
Quale fu la reazione della città?
La città reagì in un modo veramente, verrebbe da dire, incredibile, eccezionale, non trovo degli aggettivi. Le persone hanno cominciato a scavare, le persone sono accorse in stazione, c'era chi portava da bere i soccorritori, chi portava i cappellini, perché era un caldo, è caldo in questi giorni, ma io lo ricordo in un modo nitido, la luce, il sole a picco che già alle 10:30 ti impediva quasi praticamente di stare al sole, figuriamoci di scavare. E quindi tutto ciò che noi possiamo immaginare che poteva essere utile è stato fatto. C'è chi andava a donare sangue, ma poi veniva mandato gentilmente a casa perché ne avevano in abbondanza. Quindi c'è chi stava già chiudendo il suo ristorante, ha riaperto per mettere a disposizione dei soccorritori qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, davvero tutto ciò che uno può immaginare. Poi però non è finito lì, nel senso che è continuata nei giorni successivi, forse non ci pensiamo, no? Però allora era stata sgomberata la stazione alle prime luci dell'alba della domenica, insomma, nella sua maggior parte delle macerie. Erano stati portati via i morti con l'autobus della linea 37 guidato dallo stesso autista per tantissime ore, ma poi c'erano da accogliere i familiari, le persone che con un'ansia incredibile venivano a Bologna per avere notizie. E ci sono degli episodi che ci fanno capire veramente cos'è l'accoglienza, cosa vuol dire essere pronti per gli altri, perché riconosci nell'altro te stesso. e non so, adesso due cose solo, una persona che veniva da Marano Vicentino con i fratelli per cercare la mamma e il fratello più piccolo, che poi risultarono purtroppo uccisi nella strage, ma Mario dice: tutti quelli che incontravamo ci chiedevano se avevamo bisogno, c'era chi ci voleva offrire il caffè, chi ci si offriva di accompagnarci in quel centro, no? di prima accoglienza che era stato creato in comune, e c'era qualcuno che ci ha detto: venite a dormire a casa nostra, perché il comune aveva messo certamente a disposizione gli alberghi, ma la casa è un'altra cosa, siete troppo sconvolti, non tornate, non riprendete la macchina, venite da noi. Un abbraccio, un'altra persona, il papà di Nazareno Basso, che è stato un'altra delle vittime, ha detto: sono arrivato a Bologna, cercavo l'obitorio, fermo una persona per strada e chiedo dov'è l'obitorio, questa persona viene con me, sale in macchina con me, mi accompagna fino all'obitorio e sta lì con me fino a quando non mi toccherà entrare in quella sala per riconoscere mio figlio, il corpo di mio figlio, o Torquato Secci, il primo presidente, che dice: ho visto mio figlio che fondamentalmente stava morendo per le gravissime ferite ricevute dallo scoppio della bomba, e quindi sono sceso sconvolto dall'ospedale maggiore e un ragazzo mi si è avvicinato, io ho cominciato a parlare, a camminare, e questo ragazzo stava con me. Io non so chi era, non so come si chiamava, ma era con me. Ecco, io credo che oltre ai fatti, no? Cioè proprio alle azioni di sgomberare, portare via le persone, ci sia anche tutto ciò. Ho un vigile del fuoco che ha tirato fuori una degli ultimi feriti e poi due giorni dopo è andato all'ospedale per sapere come stava, non lo voleva abbandonare. E questo ragazzo dice: grazie a questo gesto io ho ritrovato la fiducia. Insomma, è stata una... veramente una cosa collettiva, persone che scrivono da fuori Bologna chiedendo scusa al sindaco perché non possono esserci ai funerali, quasi fosse il funerale di un parente, di un amico, detenuti da Palermo e non solo, da tantissimi carceri che offrono denaro, ma i detenuti di Palermo dicono: noi non abbiamo soldi, allora cosa offriamo? Il sangue, avete bisogno di sangue, noi quello ve lo possiamo offrire. E sfogliare quelle carte che stanno nei faldoni dell'archivio del comune di Bologna veramente ti riporta un'umanità, un tessuto umano, un voler vivere dei valori intensi e forti che davvero ti riportano ad avere fiducia, no? A volte i ragazzi dicono: ma come facciamo ad avere fiducia, no? Dopo che sentiamo parlare di depistaggi, di tutte queste cose. La fiducia sta in quelle persone, sta in quella comunità che ha voluto esserci, che ha voluto in qualche modo essere un antidoto a quello che invece volevano le persone che hanno messo la bomba.
Cinzia, stiamo arrivando quasi alla fine, però c'è un passaggio nel tuo libro che mi è rimasto impresso, perché dici: la sovrabbondanza di informazioni può essere causa di oblio. Non si dimentica per cancellazione, ma per sovrapposizione. Perché?
Sì, questo è Umberto Eco, quindi il maestro. Perché è così, cioè nel senso che se io sono, è così, io sono convinta, insomma mi sembra molto giusto quello che dice, se io ricevo sempre tantissimi input, e Eco lo scriveva quando ancora non c'erano i social così, come dire, no, così pervasivi, se io ricevo tantissime informazioni, come dicevamo prima, non ho la mappa per muovermi all'interno di queste informazioni, io non comprendo più, io non ho più la possibilità di capire, e quindi tante informazioni magari contraddittorie, a quel punto lascio perdere, a quel punto vengo sommerso, a quel punto vengo distratto, e se non ho una passione magari particolare mia, non riesco più proprio a trovare quel filo d'Arianna, no? Ecco, io credo che, perché se c'è silenzio magari poi qualche notizia sbuca, ma se c'è tanta confusione le persone tendono più a lasciar perdere, io credo che sia un po' questo il pericolo.
Ti faccio un'ultima domanda, si dice sempre la memoria è un ingranaggio collettivo, e cosa si può costruire per le generazioni future con la storia della strage fascista di Bologna, parlando di memoria collettiva e di trasmissione della storia?
Questa è una domanda che vorrei fare io a voi che siete giovani, a voi che vi occupate di mass media, voi che, perché ogni generazione deve trovare il suo linguaggio. Ogni generazione ha bisogno di tenere saldamente in mano quel filo d'Arianna che permette ai giovani di non perdersi e di avere consapevolezza delle radici della collettività in cui si vive. Non importa se si è nati a Bologna o se non si è nati a Bologna, ma si vive, si è dentro quella comunità e quella comunità è tale perché condivide delle conoscenze, condivide dei sentimenti. Ricordare vuol dire rimettere nel cuore, non dimentichiamolo, cioè vuol dire averlo nel cuore, no? E da lì si parte. E noi abbiamo pensato a molte cose per appunto non dimenticare, per conoscere. Però abbiamo bisogno dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi che con il loro linguaggio, magari appoggiandosi, no, alle generazioni precedenti, è una sorta di, come, no, la quercia, no, a cui tu ti appoggi, però la quercia deve dare dei frutti, come tutti gli alberi, quindi i frutti ce li devono porgere, ci devono aiutare i giovani. E quindi è proprio un appello a chi ci ascolta. Io sono convinta che hanno tante idee. L'anno scorso una mia studentessa ha avuto un'idea per fare un progetto che si chiama, alla fine è stato realizzato, cioè per compiere i viaggi che quelle 85 persone non sono riuscite a compiere, e l'abbiamo fatto. È stato importante che venisse da una ragazza. Quindi noi abbiamo idee, ne abbiamo avute, ma forse adesso davvero sempre di più abbiamo bisogno di voi che sapete dare quell'energia, quella forza che parte dal cuore, passa per la testa, ma poi diventa qualcosa veramente di collettivo.
Cinzia, io ti ringrazio innanzitutto per il lavoro che hai svolto e che svolgi, e soprattutto per aver portato la tua testimonianza in questo nostro speciale sulla strage di Bologna.
Ah, sono io a ringraziare voi, sono io veramente a ringraziare voi per il lavoro che state facendo e per aver raccolto quel testimone, no? Che via via vi stanno soprattutto passando le persone che hanno vissuto quel tragico evento.
Cinzia, ti ringrazio ancora e ti auguro una buona giornata.
Altrettanto, grazie.